Io non so perché quando qualcuno dice devo essere breve, guardano me. Poteva guardare Maria, no? Guardano me. Non vi preoccupate, non ridurrò la predica. Se avete fame, dopo c'è la caffetteria. Scherzo, sto scherzando. Io stavo ragionando sul fatto, ma dove sarei io senza la Chiesa? Io mi sono già visto perso nel mondo, perso in una vita senza senso, ed è vero che noi lodiamo Dio per la sua presenza con noi, in noi, e lo Spirito Santo che ci conduce, ma la Chiesa è il suo strumento che afferra le persone e le fa sentire in una famiglia spirituale della quale abbiamo bisogno per la nostra crescita spirituale. E così anche io voglio ringraziare la Chiesa per me, per il mio percorso spirituale, perché senza di essa io non sarei dove sono e, come ho detto prima, sarei perso nel mondo in una vita senza senso. Grazie al Signore. Come ha detto Maria all'inizio, il tempo passa velocemente, il 2019 si sta per concludere ed è passato veramente in maniera veloce. Paolo ci ricorda che la vita cristiana è un po' come una corsa in cui c'è un traguardo. Noi fra pochi giorni concludiamo un traguardo, ma in fondo è un traguardo abbastanza, come dire, non è che conclude tantissimo, perché conclude solo un anno, ma poi tutti sanno che fra 10 giorni la scuola ricomincia, fra meno giorni si ricomincia il lavoro, alcuni problemi che abbiamo lasciato nel 2019 ci seguiranno nel 2020, dunque sì, si conclude qualche cosa, ma quando si riapre il nuovo capitolo alcune cose rimangono uguali. Ma noi, concludendo quest'anno, vogliamo fare un passo in cui ci apriamo qualche cosa di nuovo per l'anno prossimo. E quando Paolo parla di una corsa, parla di un traguardo, non sta parlando di qualche cosa di fisico, ma sta parlando di un traguardo spirituale. Lo vogliamo leggere assieme? Si tratta di Filippesi 3, dal versetto 12. Filippesi 3, dal versetto 12, Paolo parla ai Filippesi in questa maniera. Dice: non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Paolo era un amante dello sport. Non sappiamo se lui stesso fosse uno sportivo, ma sappiamo che amava le discipline sportive, perché leggiamo spesso nei suoi scritti delle analogie allo sport, e lui viveva nell'ambito in cui nell'antica Grecia hanno inventato i giochi olimpici, ma lui dove operava c'erano dei giochi che si chiamavano i giochi istmici, che erano dei giochi olimpici regionali, locali, e Paolo spesso parla facendoci ricordare dello sport nei giochi olimpici. Leggiamo per esempio in Timoteo parla del combattimento, lui parla del combattimento nella fede e parla in una maniera in cui noi parleremmo oggi di wrestling oppure della lotta svizzera, alla stessa maniera. Oppure in Primo Corinzi, questo lo possiamo leggere assieme, dice: non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, qua sta parlando proprio di uno stadio, come c'erano all'epoca, corrono tutti, ma non solo, ma uno solo ottiene il premio. Correte in modo da riportarlo. Qua di nuovo un incoraggiamento alla corsa del cristiano come analogia al percorso della fede. Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. E quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Era la corona di Lauro. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. E dunque lì facevano box, facevano wrestling, facevano la corsa e chissà ancora quante altre discipline. E Paolo ci porta a questa immagine dello sport per farci capire come funziona la vita del credente. C'è un traguardo da raggiungere, c'è una corsa da fare, c'è un percorso da seguire. Chiaramente ci possiamo allenare tutta la vita, ma se si corre dalla parte opposta non raggiungiamo il traguardo. Dunque c'è un percorso ben definito. Paolo ci parla di questa corsa e spesso quando noi leggiamo la parola di Dio cerchiamo di capire i principi che sono nascosti nella sua parola e soprattutto nel Nuovo Testamento non viviamo più sotto una legge in cui noi seguiamo passo 1, 2, 3, 4, 5 per poi ottenere qualche cosa, ma dobbiamo capire il principio, che cosa ci sta dicendo Dio in questo principio. Ma spesso leggiamo dei libri che ci dicono i 5 passi della felicità, le 7 chiavi del successo, oppure le 3 cose da fare per avere pace nella vita. Spesso, di solito vengono un po' dall'America, no, questi titoli. Però come esseri umani ci piace avere delle ricette da seguire per avere un risultato garantito. Se faccio tutto giusto, ho questo risultato garantito. Ebbene, normalmente la parola di Dio non è così. Dobbiamo seguire i principi e non le regolette. Ma questo è un'eccezione. In questo passaggio noi possiamo seguirlo proprio come una ricetta. Punto 1, 2, 3, 4 e poi abbiamo il premio finale. Non so se vi ricorda qualche cosa, ma un altro esempio, un po' come un'eccezione, è sempre in Filippesi. Vi ricordate quel passaggio in cui Paolo ci incoraggia e dice non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa? E poi c'era una vera e propria ricetta. Se la facciamo, se prendiamo queste pillole, mattina, mezzogiorno e sera, sicuro non soffriamo di ansia. In ogni cosa siate, in ogni cosa, rendete grazie a Dio, rendete noto a Dio il vostro bisogno e con ringraziamenti, con suppliche, con preghiere, eccetera, eccetera. E poi la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori, le vostre menti. È un risultato garantito. Allora qua possiamo adagiarci, possiamo seguire dei punti, quelli che ci piacciono tanto, e se li seguiamo alla lettera abbiamo un risultato garantito che è il traguardo che stiamo per raggiungere. C'è una meta dunque da raggiungere, c'è un inizio, un piano di allenamento e un traguardo. Il traguardo Paolo ce lo descrive come un premio. Altre traduzioni non traducono come premio, ma dicono tutto questo e lo mette in un pacchetto. E tutto questo lo vediamo anche nei versetti precedenti in cui ci parla del compimento, del completamento della relazione con Gesù, dell'essere partecipi con Gesù nella sua gloria, nella sua morte e nella sua risurrezione. Dunque questo premio ha a che fare, anche questo l'abbiamo letto prima, con una vocazione, ma Paolo la chiama una suprema vocazione e parla anche di perfezione e parla premio della celeste vocazione. Sta parlando in senso lato, quello che sarà la nostra finale destinazione, che è vivere con Gesù per l'eternità. Questo è il nostro traguardo finale. Ma poi parla anche degli elementi che hanno a che fare con la maturità cristiana, e nei versetti che seguono, che noi non abbiamo letto, ci parla di che cos'è la maturità cristiana. Dunque abbiamo anche dei traguardi intermedi, che sono quelli di vivere una vita cristiana da persone mature, cioè conoscendo Cristo, l'idea di aver afferrato Cristo, l'idea di vivere con Lui, l'idea di profondità e di sicurezza in Lui tramite la fede. Questo è il nostro traguardo. Prima, durante la lode, Raffaele ci ha detto: ma vogliamo di più di Dio? Vogliamo dargli più spazio nella nostra vita? Ha dovuto chiederlo due volte perché voleva sentire amen, voleva sentire sì. Questo è il nostro traguardo. Vogliamo questo traguardo, vogliamo raggiungerlo? Paolo ci dice che non pretende di averlo già raggiunto questo traguardo. Lui che è un gigante della fede, ci dice questo. A maggior ragione noi vorremmo o dovremmo raggiungere questo traguardo. E questo ci introduce al primo, un po' al nostro primo punto di questa ricetta, la prima pastiglia da prendere alla mattina. Per raggiungere questo traguardo dobbiamo avere una sana insoddisfazione. E come l'abbiamo letto, se ce l'aveva Paolo dentro di sé, questa insoddisfazione del punto in cui lui era arrivato nella fede, non dovremmo averlo noi? In Atti 19 ci viene detto di Paolo: Dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul corpo di Paolo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Vi immaginate che io perdo un fazzoletto, qualcuno lo raccoglie, lo mette su di sé e poi guarisce? Paolo era così? E poi Paolo, lo leggiamo nei versetti precedenti, parla, beh, se vogliamo trovare proprio qualche cosa su cui aggrapparsi a livello di vanto umano, io sono stato circonciso l'ottavo giorno, ho fatto questo, ho fatto quello, ho seguito queste scuole, però tutto questo per me è spazzatura. Paolo era la persona più intelligente dell'epoca in cui vivevano i suoi contemporanei. Paolo ha inventato dei termini che prima non esistevano nel vocabolario che parlavano a quell'epoca. Ha inventato dei concetti, ha stravolto dei paradigmi. Eppure Paolo dice: io non pretendo di aver già ottenuto il premio, ma, e lo leggeremo, ci dice che cosa fare. Non che io abbia già ottenuto il premio. Se ci iscriviamo a una gara, ci dobbiamo chiedere il perché ci siamo iscritti. Chi me lo fa fare? Alzarmi ogni giorno, andare a allenarmi, sudare, seguire una dieta rigida. Chi me lo fa fare? Scusate, non è più comodo stare sul divano con pizza, popcorn e guardarsi un bel video che allenarsi tutti i giorni e poi iscriversi alla gara che magari piove, è freddo e voi siete lì, vi alzate prestissimo, ritirare il pettorale per poi incominciare la vostra gara? Ma bisogna già essere motivati, giusto? Che cosa mi fa essere qui a fare questa gara? Perché vorrei io fare questa gara da sportivo? Io sono sicuro che la maggioranza delle invenzioni di cui oggi noi beneficiamo oggi sono il frutto di un'insoddisfazione di qualcuno prima di noi. Dunque l'insoddisfazione dello status quo, l'insoddisfazione di una vita vissuta senza un obiettivo, spinge lo sportivo a iscriversi a una gara, vuole raggiungere qualche cosa. così come è l'insoddisfazione di qualcuno che crea qualche cosa. La vita va bene, ma non va abbastanza bene. Questa cosa si può fare in maniera diversa. Si può alleggerire la vita delle persone a casa inventando gli elettrodomestici. Non sono stati tutti inventati per caso. C'è questa mente che Dio ci ha donato del creare. E siamo immagine e somiglianza sua. Creiamo, procreiamo, abbiamo degli obiettivi. E questo ci dà modo di non essere insoddisfatti. Dunque, l'insoddisfazione spirituale è qualcosa di molto, molto, molto sano. Io non so cosa avete mangiato voi a Natale o quanto avete mangiato. Non ve lo chiedo per non farvi sentire inutilmente in colpa. Ma io ho notato una cosa, che a volte si pensa, ho fatto una grande mangiata, sono a posto per 2 giorni. Ebbene no. Io a volte, quando mangio tanto il giorno prima, il giorno dopo a colazione ho più fame del normale e non riesco a capirlo a livello logico, perché il mio corpo ha assunto più cibo del normale. Ma probabilmente quello che io mi spiego è che lo stomaco si è allargato e allora la mattina ho più fame. Però sapete, questo dovrebbe essere a livello spirituale per noi una realtà. Più noi riceviamo da parte di Dio, più noi viviamo con Dio e più dovremo essere insoddisfatti e desiderare ancora di più. Ebbene, ecco, questo è il primo passo in cui Paolo ci incoraggia per ottenere il premio, per raggiungere il traguardo. Dobbiamo avere una sana insoddisfazione e pensare come lui: non abbiamo ancora ottenuto questo. Poi Paolo ci incoraggia a concentrarsi su, lui la chiama, una cosa. Che cos'è la nostra una cosa? La Bibbia è piena di una cosa. Una cosa ti manca, ha detto Gesù a chi? Anche a Marta. Marta arriva dopo, al giovane ricco. Ha detto: tu hai tutto, hai fatto tutto, tutto bene, bravo, perfetto, sei quasi un perfetto cristiano. Una cosa ti manca. A Marta ha detto: Marta, Marta, ti affatichi di molte cose, ma una cosa ti è necessaria. Anzi, ha detto: una sola cosa ti è necessaria. Incredibile. E poi vi ricordate quando ha guarito un cieco Gesù? Hanno detto: cos'è successo? Chi è che ti ha guarito? Come ti ha guarito? Ah, ma tu sei un peccatore, perché tu eri cieco. Ma come? Adesso non sei più cieco, non sei più peccatore. Tu sei il peccatore. No, il peccatore è Gesù, perché ti ha guarito un giorno di sabato. Non capisce più niente. Dice: lasciatemi stare, io una cosa so, che prima ero cieco e adesso ci vedo. Tutto il resto non gli interessava più. Davide cosa dice? Una cosa chiedo a te, Signore, e quella ricerco. E qual è quella sua una cosa? Di abitare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita e meditare nel tuo tempio e contemplare la bellezza del Signore. Stanley Jones, che era un missionario in India, era un missionario americano in India all'inizio del secolo, ha detto una volta: la tua capacità di dire di no determina la tua capacità di dire di sì a cose più grandi. Scusate, ma questo lo devo dire a me stesso. Mi siedo qua. La tua capacità di dire di no è la tua capacità di dire di sì a cose più grandi. Pastore, puoi fare questo? Pastore, puoi fare quello? No. Paolo, potresti fare, Maria, potresti fare questo per... No, non è cattiva, non siamo cattivi. Stiamo accumulando capacità per dire di sì a questa una cosa. A volte dobbiamo ritagliarci il tempo, le energie per concentrarci su questa una cosa a cui siamo stati chiamati. E a volte non sono le cose cattive che ci distolgono dal crescere nella fede, a volte sono le cose buone, ma forse in maniera eccessiva, gli diamo più spazio di quello che dovremmo. Il terzo punto è lasciare ciò che sta dietro. L'abbiamo letto insieme, Come sta affrontando questa corsa Paolo? Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso avanti. Avete mai visto un corridore che corre così? Forse lo fa, ma non vince. Se lo fa un attimo per vedere che ci sta dietro, va bene, e dopo corre in avanti. Ma se lo fa tutto il tempo, non potrà mai vincere la sua gara. Un bel esempio è l'auto. Quando noi guidiamo, abbiamo un grande vetro dal quale possiamo vedere la strada in avanti. Abbiamo un piccolo specchietto retrovisore. Noi ne abbiamo due, uno qua, uno lì, anzi tre. Però sono piccoli e ci servono per vedere dietro. Ma dobbiamo guardare, vedere se ci sono ostacoli, qualche cosa che ci potrebbe provocare un urto da qualche parte, ma poi il nostro sguardo è di nuovo verso in avanti. Non possiamo distoglierci più di quel tanto, se no non raggiungiamo il nostro obiettivo. Vi immaginate una persona che continua ad andare in avanti, ma tutti i suoi pensieri, lo suo sguardo, la sua concentrazione è verso cose che sono successe nel passato. Io questa mattina, quando stavo pregando in preparazione al culto, ho avuto un'immagine di uno scalatore. E questa persona che stava scalando aveva una palla al piede, una corda con una palla, cioè scusate, una roccia al piede. E io mi dico, vabbè, basta tagliare la corda e dopo è libero di arrampicarsi di nuovo. Ma poi ho visto che la corda era tenuta con una mano, dunque con una mano si arrampicava e con l'altra teneva la corda che teneva a sua volta questo sasso. Ebbene, questa è l'immagine di una persona che ha il potere di lasciare andare. E tutti noi, credo, abbiamo il potere di lasciare andare il passato. Il passato non ha potere su di noi se non glielo diamo noi. E come glielo diamo noi? Focalizzando il nostro sguardo, focalizzando i nostri pensieri sul passato. E Dio ci ha dato abbastanza armi per essere liberi dal peccato. E dunque forse questa immagine ha come messaggio, piuttosto che lamentarci o piuttosto che gridare a Dio liberami da questo pensiero ossessivo, da questo passato, liberami da questo, il Signore ti sta dicendo o ci sta dicendo liberati tu, lascialo andare tu nel mio nome e vai avanti. Il miglior modo per tagliare o lasciare il legame del passato è il perdono. Io perdono. E via. Poi ci ritorna in mente, fa niente, ma io ho perdonato. Se ci ritorna in mente possiamo ridirlo, io ho perdonato. E il passato non ha più potere su di te. Il punto quarto è protendersi verso le cose che stanno davanti. Dunque, dimenticando il termine biblico, scusate, devo ritornare un attimo al passo 3, non vuol dire cancellare la memoria del passato, Perché anche quando leggiamo che Dio si dimentica del nostro peccato, non sta dicendo che non si ricorda più o che ha cancellato la storia, ma è un modo di dire, per dire: io ho scelto di non imputarti più questo peccato. E dunque ce lo dice dicendoci: l'ho dimenticato. E quando noi perdoniamo qualcuno, alla stessa maniera diciamo: scelgo di perdonarlo, la storia c'è, me lo ricorda, ma io ho scelto di non più imputarlo. Dunque, protendersi verso in avanti, avendo lasciato il passato, è il prossimo passo da fare. E qua Paolo usa due termini, uno leggiamo nel versetto 12, l'altro nel versetto 13, dice: proseguo. Io proseguo per poter afferrare, e come poi protendersi ci fa capire che è un po' come una posizione, no? Mi protendo verso il nuovo che mi sta davanti. Che cos'è il nuovo che ti sta davanti? Io non lo so, ma tu lo sai, abbiamo anche sentito questa mattina una testimonianza che dice: ascoltiamo Dio, ascoltiamo ciò che Lui ci vuole dire. Proseguo è lo stesso termine che Paolo ha utilizzato quando pochi versetti prima ha detto: io perseguitavo la Chiesa con zelo. E poi usa lo stesso termine che in italiano hanno tradotto con proseguo e dice: e io con lo stesso zelo perseguito questo obiettivo, che è quello di afferrare Cristo. Perché? Perché Lui ha afferrato me. Il termine ci fa capire, ci fa vedere che non basta ascoltare i consigli del coach su come allenarci, e non è sufficiente guardare dei video su YouTube sul movimento che dovremmo fare durante la corsa. Dobbiamo andare in pista ad allenarci. Questo vuol dire protenderci in avanti e proseguire per poter afferrare. Pratica, fare. Dunque, un nuovo anno incomincia e possiamo decidere di mettere tutte le nostre forze in questa corsa e negli obiettivi che Dio ha preparato per noi. In conclusione, io vorrei che noi facessimo un passo, una decisione. Oggi vogliamo concludere questo anno in una maniera biblica. Prendiamo questi quattro spunti che Paolo ci dà e vogliamo dirglieli al Signore. Forse uno si rivede di più nel punto 1, forse qualcuno si rivede di più al passo 2, forse qualcuno al passo 3 e forse qualcuno al 4 dice: io ho guardato abbastanza video su YouTube, adesso vado in pista e corro. E forse il Signore ci vuole dire qualche cosa questa mattina. Che cosa vuol dire per me proseguire? Cioè, cosa vuol dire per me perseguitare questa cosa? O forse a qualcuno gli dice: cosa puoi togliere nella tua vita, nella tua agenda, affinché tu possa essere libero per questa una cosa? O forse ti viene in mente un peccato che ti lega del 2019, e sapete, col peccato Dio non ha problemi, perché quando Lui ci ha perdonato, il problema a volte siamo noi, che facciamo fatica a perdonarci. Dunque, noi possiamo scegliere anche di cogliere il perdono che Dio ci dà, e poi lo possiamo anche dare agli altri, questo perdono. Forse c'è una ferita o più ferite che ancora fanno male di quest'anno e possiamo lasciare. Possiamo lasciare e dire: Gesù, io afferro te ora. E tu sei la mia guarigione. Vogliamo chinare il nostro capo, vogliamo parlare con Dio e vogliamo lasciarci toccare da Lui. E vogliamo unirci in questa preghiera. Signore, io ti chiedo una sana insoddisfazione nella mia vita, un'insoddisfazione spirituale che mi spinge a volere di più di te, che mi spinge a volerti afferrare di più, che mi spinge a viverti in maniera più profonda. E Signore, io ti chiedo di aiutarci, aiutarmi a concentrarmi sulla cosa essenziale della mia vita, che è quella di piacere a te e quella di fare la tua volontà e cercare prima il tuo regno e sapere che tutto, tutto, tutto il resto mi sarà dato in più. E Signore, là dove ci sono delle distrazioni, là dove io impiego troppo tempo per una cosa o per l'altra e questa una cosa viene poi ridotta, io ti chiedo aiutami a fare scelte coraggiose per il prossimo anno. Signore, io ti prego di rivelarci se ci sono pesi, ci sono legami ancora col passato che mi impediscono di andare in avanti, là dove sono girato costantemente verso cose passate, indietro, peccati, delusioni, ferite. Io dichiaro che ora è il momento di girarmi e lascio andare queste cose nelle tue mani. In te c'è guarigione, in te c'è perdono, in te c'è la grazia, in te c'è la nuova speranza. Io scelgo di lasciare andare. Ogni esperienza positiva del 2019 la affranco nella mia memoria come incoraggiamento e ogni esperienza negativa, Signore, la lascio nelle tue mani, ne prendo le lezioni positive che posso impararne, ma tutto il resto, le ferite, le delusioni, tutto il resto le lascio a te. Signore, ti chiedo la forza per ognuno di noi per protenderci verso l'avanti e per perseguitare questo obiettivo, questo traguardo con tutte le nostre forze. Signore, vogliamo afferrare te e vogliamo identificarci con la tua risurrezione, vogliamo questo traguardo celeste, questo premio finale e ti ringraziamo, Signore, per questo cammino in cui tu ci incoraggi a camminare insieme a te. Amen. Amen.
Gloria a Dio. Grazie anche a Claudia Costa per la predica. È sempre bello poterci ricaricare, poter mangiare questo cibo spirituale che ci aiuta a crescere in un modo sano, in un modo buono. E ci aiuta a affrontare anche la settimana. Siamo arrivati alla conclusione. E io quando ho la conduzione, già inizio settimana, incomincio a pregare, dico Signore, cosa hai sul cuore, che direzione, cosa trasmettere. E lunedì proprio avevo un'idea mi è venuta un'idea che ho detto, oh, sarà un'idea mia. Poi ho avuto un po' uno scambio e fino a venerdì ancora c'era questa idea. Ho detto, ok, lo facciamo, lo facciamo. E abbiamo parlato tanto di ringraziamento, ringraziamento veramente a Dio per ogni cosa che Lui ha fatto. E c'è anche un altro ringraziamento che vogliamo fare stamattina. Chiedo all'accoglienza che mi dà una mano. E, posso chiederti di venire avanti? Questa idea che non mi lasciava era proprio il fatto di ringraziare Claudio, che viene da parte del Signore, veramente me l'ha messo a cuore lui, è un dono da parte sua, per tutto l'impegno, l'amore che metti per la sua Chiesa. Che il Signore benedica te e la tua famiglia e ti rinforzi, c'è tanto cibo. Il Signore vi benedica.
Beh, mi imbarazzano sempre queste cose, ma io vi ringrazio tanto, vi voglio bene e sento anche il vostro affetto, grazie mille.
Bello fare dei regali, eh? Bene, vi chiedo di alzarvi per la benedizione finale, vi ricordo il CD che si può chiedere alla tecnica, c'è sempre il sito aggiornato dove potete anche ascoltare le prediche. Possiamo passare ancora un momento su di sopra nella caffetteria, che si impegnano anche, si sono impegnati tanto quest'anno per accoglierci su con le loro squisitezze. Bene, Signore, ti ringrazio veramente per questo culto, per la tua presenza, per le tue benedizioni, per veramente abbiamo così tanto motivo per ringraziarti e tu sei buono. Io a volte mi mancano le parole veramente per esprimere ciò che provo per te. La tua grandezza, la tua... Sì, sei immenso, sei... Veramente questo amore che tu hai per ognuno di noi. Grazie che ci accompagna adesso alla fine di quest'anno e grazie che possiamo essere certi che il 1° gennaio del 2020 tu sei qui con noi. Ci accompagnerai attraverso questo nuovo anno. Sì, ti ringrazio veramente. Per ogni cosa. Che il Signore vi benedica e noi e le nostre famiglie. Buona domenica a tutti.